notate che siamo ancora vivi, non dobbiamo perdere assolutamente il tempo di cercare questa vita, dobbiamo cercare quello che ho detto, il sudo del cuore, così che possiamo avere un po' di saggezza. Quindi adesso continuiamo, a meno che non ci sono delle domande dopo la vostra discussione di gruppo. Avete delle domande dopo queste domande e risposte che avete fatto fra di voi? Avete delle domande?
Thank you. Robina, this is my first teaching. I see this life changing. Okay. This is my first teaching, and I see this life changing. Yes, thank you. Yes.
Yes.
And I can see the urgency of realizing emptiness, single-pointed. Can you give me some simple advice on how to realize emptiness, what to do, and what to analyze?
E come analizzare? Sì, ho capito. Ok. Allora, è un pochettino come dire. Hai sentito come è urgente realizzare che come si può realizzare la, devi cominciare con uno più uno per imparare, appunto, se puoi praticare giorno e notte lo arriverai di sicuro velocemente, però la maggior parte di noi dobbiamo andare al gabinetto, mangiare, camminare, andare a fare le vacanze e così via. E dice sì, sono corretto, però spero che sia utile aiutandoti. Dunque, devi semplicemente andare in un modo graduale. Ci sono due modi di praticare: uno, prendi questo soggetto e cerchi, in base alla tua esperienza, cerchi di vedere che A più A, se non hai veramente pensato che uno più uno è uno, ci vuole del tempo. Cioè, il beneficio di fare questo è il beneficio di parlare di questo, anche se noi non te ne apprendiamo un pochettino il sapore, il gusto di questo. Se fai questo, allora poi devi tornare all'inizio e quindi cominciare con tutti quanti. Continuare il sistema, provare. Quando si parla del karma, questo ti aiuta a realizzare il karma, perché è origine dipendente. Quando pensi alle frizioni, all'attaccamento, alla rabbia, lavora su questo ti aiuta a arrivare vicino al karma. Man mano che parla della compassione, la gentilezza, cosa in particolare, questo, diciamo, c'è il metodo diretto, e poi dopo ci sono anche tutte quante le altre pratiche che aiutano per arrivare più vicino a questa realizzazione. E bisogna avere entusiasmo, questo aiuta. Qualcun altro? Noi dove siamo qua? Siamo alle quattro nobili verità del Sutra del Cuore, che eravamo a pagina 77. Ma dopo le quattro nobili verità ci sono i 12 anelli, gli oggetti dei sensi, quattro aggregati, i 12 anelli, e ci sono questi pacchetti. Questo, diciamo, è la presentazione dei vari componenti dell'universo dal punto di vista buddista, esattamente quello che è. Quindi ci sono questo pacchetto, velocemente, come diciamo ancora, i 5 aggregati, le 6 coscienze sensoriali, gli oggetti delle 6 coscienze sensoriali, che sono praticamente l'intero universo, e poi le basi dei 12 anelli e le 4 nobili verità. Il successivo dice, parla semplicemente adesso della cosa che viene menzionata, è la saggezza, l'ottenimento della saggezza. La prossima successione, non abbiamo, siamo andati, non c'è questo, non c'è quest'altro, lo spiegavamo. Abbiamo parlato un pochettino, però do un pochettino di come sentire questo progetto. Però abbiamo finito con la lista, con l'elenco, e adesso facciamo l'affare del non fare. E quindi è molto importante comprendere che dice, prima si comincia l'elenco, dice Shariputra, quindi nella vacuità c'è, non c'è questo, non c'è questo, non c'è quell'altro. E la frase di questa è questa: dentro la vacuità e c'è, non c'è questo, non c'è quell'altro, e quindi non c'è questo. Però nel fattore dell'assenza dell'esistenza intrinseca non ci può essere una vera esistenza dalla sua parte di questo o di qualsiasi altra cosa. E quindi se noi dobbiamo parlare della lingua, ovviamente, E quindi, in modo tale comprendere intellettualmente, come abbiamo parlato ieri o nei giorni prima, e quindi andiamo nei dettagli, come in modo semplice della parola vacuità. La vacuità stessa è un nome, e un'altra parola è l'assenza. E quando parliamo in un modo, è come una parola negativa, è come in un modo positivo, nel senso che, ricordate, questa è una cosa che bisogna comprendere. Se io guardo nella testa, vedo che c'è del tè, dico, c'è il tè, esiste nella mia tazza. Questo lo comprendiamo. Ricordiamo la discussione quando guardo dentro la tazza, mi aspetto che ci sia del tè e sono scioccata perché sulla base di quella aspettativa dico, oh, dov'è il mio tè? Non c'è tè. E quindi questo diventa una parola che... Okay? E che se c'è, è quello riconosco e vedo, riconosco il mio riconoscimento dell'oggetto, è te. Ma se non c'è te lì, sulla base dell'aspettarmi il te, allora dico, vedo che questo fenomeno che è l'assenza di te. Quindi il te è il fenomeno, è un fenomeno esistente. Te è la cosa che esiste, che può essere riconosciuta alla mente, però per me in questo particolare caso, quando mi aspetto che ci sia il te, questo è il punto cruciale, allora riconosco il fenomeno chiamato l'assenza del te. E questo è il concetto semplice, è qualcosa di cui dobbiamo familiarizzare. Se non parliamo così, lui dice, ah, non c'è te. E capite quello che voglio dire? E quindi dovete mettere in un modo positivo la presenza di qualcosa. E quindi cos'è che è esistente nella mia tasta? È il fenomeno chiamato la vacuità del te. Ok? Non parliamo in questo modo, però lo comprendiamo. Questo è il modo cruciale per comprendere l'uso di queste parole. Quindi quando parliamo, cosa Buddha dice è che siccome questo afferrarsi a sé, questo ego che abbiamo da sé, che abbiamo continuamente creduto in questo, è completamente, completamente senza ombra di dubbio l'esistenza. La parola semplice per l'io, un io indipendente. Chi mi ha mai pensato che ci sia un io indipendente? Non sappiamo neanche cosa vuol dire. Io credo in un io indipendente. Non prendiamo neanche perché è talmente così radicato dentro di noi. E quindi vuol dire che questo è uno dei cose che dobbiamo comprendere, come sarebbe se esistesse un io esistente. Anche il significato di quello non abbiamo ancora discusso riguardo a questo. È quello che dice Buddha, io credo nella presenza del sé, mi aspetto che ci sia il sé. Naturalmente sono scioccato quando vedo la verità, l'assenza di te. La stessa cosa in meditazione. Quando voi andate con la concentrazione di che avete un livello sottile, avete lavorato su questo, avete pensato, analizzato, e lavorato purificando, e pensato a questo, meditando su questo, e un giorno la moneta scoccherà. Sarà come... Sono come quelle macchine quando si mettono i soldi dentro, come queste macchinette che si mettono i soldi, c'è cioè la moneta che cade, allora avete l'esa. Ecco come veramente è un modo di dire, cioè, ah sì, finalmente l'ho capito, ho capito come scoccare le dita. Un certo giorno avete questa, finalmente avete una percezione diretta della verità, non concettuale, che è sempre esistita. Che è sempre esistito, non è mai stato esistente e non potrà mai esistere un sé indipendente. È veramente uno shock quando vedete questo. E quindi, però, detto la Mazzoppa dice: la paura nella mente, non dei grandi yogi, ma della paura è talmente incredibile. Una cosa incredibile, più potente di una parola normale, che è basato sulla assunzione di un io. Questa è una profonda paura, ma è una buona paura. E anche quando voi meditate sulla vacuità, qualcuno può avere il flash e il panico, oddio, non c'è l'io. Questo, non dovete essere distratto da quello, non dovete resistere, perché altrimenti potrebbe essere un ostacolo per realizzare la vacuità. Dovete, non potrà mai scomparire la vostra paura, mentre è infinita. I grandi yogi avranno una completa beatitudine quando sperimentano questo, finalmente vedono la verità che è sempre stata lì davanti al vostro naso, sempre, che niente possiede quell'esistenza intrinseca, ovvero vedete per la prima volta, vedete l'assenza. per la prima volta si vede l'assenza. Questo è un oggetto vivido che appare nella mente, lo shock dell'assenza dell'io indipendente. Quindi chiaramente questo esempio è molto semplice, che te potrebbe esistere lì, però è una buona analogia per avere un po', per capire l'uso delle parole di vacuità. Pensiamo che sia qualcosa di mistico e così via, ma per me è veramente un fenomeno veramente specifico. E quindi il punto cruciale è l'assenza, pensate, come detto prima, l'assenza del tè nella mia tazza può apparire soltanto alla persona che si aspetta di avere il tè. E quindi questo, ecco perché è molto importante, e questa è l'analogia che non ci sono dei dollari, è un punto veramente molto potente, no? Se voi andate nel negozio dove imparate e dove comprate queste tazze, vedete le tazze, cosa trovate lì? Cosa trovate nei negozi lì? Cosa trovate nelle... è comprato niente, se è niente, giusto? Quello è nicolismo. Però se io mi aspetto che c'è il tè, cosa trovo lì? L'assenza di te. Sono dei fenomeni diversi, capite questo? Capite? Niente è come, oh, niente. L'altro è, oh, non c'è nel mio tè, non c'è. Sono due fenomeni completamente diversi, dovete sentire questo. E quindi niente nella tazza, è vero che non c'è niente nella tazza, però se è una tazza normale non c'è niente dentro la tazza. Però non è quello il significato della vacuità, questo è il punto. Quindi come Sua Santità dice, noi pensiamo che la vacuità sia andata dentro, dentro di noi, per l'io indipendente, quindi cercate questo, cercate tutte quante le varie parti, un pochettino di arricchimento, un pochettino, ributtate via tutte quante le varie parti, smontate tutto quanto, voi cercate questo io segreto, come questo il mio piccolo me che sa... No, creando lo spettacolo, però non lo troverete mai. Quindi è vero, se voi mettete tutte quante le varie parti fuori, è vero che se mettete tutte quante le varie parti che fanno rovina, trovate moltissime mucchi di cose, è vero che quando sono tutte quante lì nel mucchi ci sarà niente, lasciato, non viene lasciato niente, però quello non è il significato di vacuità, come il tè, e voi trovate quello che trovate è l'assenza, quello riconoscete, oh mamma mia, non c'è un piccolo me che governa lo show. E c'è veramente un significato completamente diverso, vedere come non ci sono dollari nella banca, che è nichilismo, è l'assenza delle vostre preziose 5.000 dollari. Il significato non è nichilismo, ho detto, oh non c'è il tè, non è così. Dovete comprendere questo, veramente siamo nel giusto sentiero. E quindi l'assenza dei vostri 5.000 dollari è veramente un oggetto molto potente che riconoscete. È uno shock. L'assenza di Ron che mi ha lasciato per stare con voi è un grande shock, capite? E quindi l'assenza dell'io qua non è una qualcosa di deprimente, ma è una cosa brillante. È un po' come l'assenza del cancro, è una cosa meravigliosa, una grande assenza da scoprire. Bisogna essere veramente ottimisti. È un'assenza del ragazzo, è l'assenza del te e mi rende depressi, mentre invece l'assenza dell'io è qualcosa che vi rende beati. Quindi, ora qua Buddha ha dato questo l'elenco, ora dice, per quindi non c'è una saggezza suprema. Saggezza suprema è il nome dato alla realizzazione della mente. Quando avete la realizzazione della vacuità, si riferisce alla realizzazione nella vostra mente della vacuità. Quindi, nello stesso modo, come detto, nella vacuità non c'è, e quindi bisogna dire non c'è un'esistenza indipendente, un'esistenza indipendente discriminazione, non c'è una saggezza suprema indipendente. Quindi questo, tutte queste c'è una saggezza dipendente, c'è una saggezza dipendente, c'è una origine dipendente, una forma di origine dipendentemente, c'è una discriminazione originata dipendentemente, ci sono i 12 nei dipendentemente originati, e quindi c'è una saggezza suprema che è originata dipendentemente. Quindi ancora, per essere veramente, non cadere nelle trappole. Adesso dice, e poi dice il successivo, non c'è un ottenimento originato dipendentemente da quella saggezza. Quindi si riferisce alla realizzazione della vacuità, della vacuità. Quindi che noi siamo intrappolati nella vacuità non è vuota, anche e poi non c'è non ottenimento, neppure mancanza di ottenimento. Cosa vuol dire? Un modo di dire che non c'è la saggezza suprema. Cos'è gli ottenimenti? Gli ottenimenti della realizzazione della nostra mente. Il vostro ottenimento della realizzazione della vacuità nella vostra mente. Questo è l'ottenimento della realizzazione della vacuità. Però la vacuità di tutto quanto è vuoto, è compreso questo, la vacuità, l'ottenimento della vacuità. Non c'è un ottenimento indipendentemente originato. Anche questo è vuoto. Quindi per essere sicuri che l'assenza dell'origine indipendente, l'ottenimento, la vacuità dell'ottenimento della vacuità, anche questo non esiste nella vacuità. E quindi non è per essere un pochettino un trucco, dobbiamo cercare di comprendere a livello intellettuale. Per favore, puoi ripetere la frase? Allora, adesso cerchiamo di renderlo più semplice possibile. Non c'è la tassa, non c'è una tassa indipendente. Nella vacuità non c'è una tassa indipendente. Quindi cerchiamo di fare questo. Aspetta, non c'è nella vacuità non c'è una tassa indipendente. E quindi ora dice, la saggezza che realizza quello è un fenomeno, tutto quanto è un fenomeno indipendente. E quindi c'è un fenomeno che si chiama saggezza, c'è un fenomeno che si chiama tassa, c'è un fenomeno che si chiama tassa. Sono tutti quanti fenomeni, sono originati indipendentemente dal punto di vista convenzionale. E ognuno di questi fenomeni ha la caratteristica che si chiama vacuità di esistenza intrinseca. Ognuno di questi fenomeni convenzionali hanno la caratteristica chiamata vacuità di qualcosa indipendente. Ogni fenomeno possiede la caratteristica chiamata vacuità di dipendenza. Di cose dipendenti, quindi se noi pensiamo che esista, possiede tutte le cose che esistono, possiedono una caratteristica che si chiama vacuità di indipendenza. Quindi c'è nella vostra mente il vostro ottenimento di quella realizzazione. E quindi l'ottenimento della realizzazione della vacuità, delle cose, anche questo è vuoto. Quindi non c'è ottenimento, però la vacuità di quell'ottenimento, anche quello è un fenomeno. La vacuità dell'ottenimento è un fenomeno. La vacuità del fenomeno, degli ottenimenti, è un fenomeno. Tutto ciò che è esistente è un fenomeno. Ogni fenomeno è vuoto. Quindi la vacuità dell'esistenza intrinseca anch'essa stessa è vuota. È chiaro? Capite questo? Questo qua è il significato. E Max sta comprendendo. Sta spalancando gli occhi. Anch'io. Cosa volete? Successivo. Quindi la conclusione. Quindi, siccome non c'è ottenimento, non c'è un ottenimento indipendente. I bodhisattva si basano in dimora nella perfezione della saggezza, essendo le loro menti senza più oscurazione e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale, il nirvana. Quindi ancora si dice, ci sono dei fenomeni convenzionali e ogni fenomeno che noi possiamo etichettare e definire, dobbiamo dare il nome e dobbiamo dare la definizione. Che cos'è? Dovete mettere nello spazio e nel tempo e dare l'appropriata definizione. Questo è un punto. Se noi pensiamo alla parola che noi usiamo tutti i giorni, non sappiamo nemmeno di cosa stiamo parlando, creiamo soltanto spazzatura. Quando andate online, per esempio, è come questo, veramente un incubo. Quando leggete delle parole nelle pagine web, è veramente scioccante. sentite, non potete assolutamente avere fiducia di niente quello che leggete o sentite. Quindi qui potete asserire qualcosa che esiste. Sì, c'è una tassa, è questo contenitore, posso vedere che cosa fa. Tiene, sai, fammi vedere che tiene il tè dentro. E quindi possiamo vedere che soddisfa la definizione, ma questo non è sufficiente per provarlo. Deve far vedere che non c'è un'altra condizione valida nella nostra società quando noi parliamo, lei che contraddice questo. E anche dobbiamo, ci sono delle altre cose che possiamo fare. C'è anche, allora possiamo, abbiamo stabilito il significato della tassa. Questo tipo di chiarezza che noi chiamiamo che abbiamo nella matematica è super precisa. E guardate proprio il caso della matematica, è tutto quanto vero, tutti i fatti, è veramente chiaro, è limpido, corretto, tagliente. E quindi quando abbiamo stabilito il fenomeno convenzionale che si chiama tassa, vediamo come esiste. A livello convenzionale e a livello ultimo. Quindi, come ho detto, quello che ha detto Buddha è in questa mente di nostra, che è stata lì per sempre, c'è una concezione serrata, la più profonda radice, che è la radice di tutti quanti i problemi, che è talmente primordialmente radicata dentro noi che non pensiamo neanche a questo, è totalmente impigliata nella nostra mente, quindi è chiamato ignoranza. E questo, come detto, è una definizione specifica. Quando cominciamo più in degli altri, ci sono la visione presente, parlo di un altro stato mentale, ci sono diverse discussioni, cosa è questa radice, questa si chiama arepa, non consapevolezza, non attenzione, non consapevolezza. E quindi non soltanto è semplice non conoscere qualcosa, quello capisce, è facile da risolvere, ma questa doppia ignoranza, cioè non soltanto non sappiamo come esistono le cose, ma noi abbiamo fatto delle bugie, creato delle bugie di come le cose esistono. E questo è quello che diventa molto difficile smontare e risolvere. Se semplicemente non sapessimo le cose esistono in un modo interdipendente, non avessimo altre visioni nella mente, allora sarebbe facile riuscire a comprendere la capacità in un istante. E questo è il punto che dobbiamo comprendere, perché la nostra mente è completamente pervasa con l'opposto, la totale bugia completamente opposta, che è tutto quanto ha un'esistenza indipendente. Quindi naturalmente non realizziamo che pensiamo in questo modo, questo è il problema. Ecco perché è difficile da capire. E quindi dobbiamo dibattere con questa ignoranza, dobbiamo dibattere con la bugia per eliminare la bugia e quindi rivelare la verità. Questo è veramente un lavoro molto duro. Ecco perché il re della logica per provare la vacuità. Quindi, come ho detto con la donna in prigione, no? Prima di tutto abbiamo stabilito che c'è un fenomeno che si chiama prigione, una definizione grossolana, che invece in Norvegia è come un posto dove uno, quando sei cattivo, ti mettono in una prigione buona, ma quando siete terribili non potete, diciamo, la prigione è un posto dove non si può scappare, che ti mettono dentro quando hai combinato qualcosa. Il punto è, quando definisci qualche cosa, questo è veramente interessante, la funzione sembra noiosa, però vuol dire il significato di qualche cosa. Qual è il significato di una tazza? Possiamo dire che è un contenitore con una base che contiene delle cose, però non ci dice abbastanza. Tiene il mio tè, questo è il suo significato. Qual è la mente? Cos'è la definizione della mente? È ciò che è chiaro e che vuol dire che non è fisico, è luminosa, e siamo tutti quanti eccitati perché sembra una cosa fantastica, ma non è sufficiente. È chiaro che non è fisico, si riferisce anche allo spazio, non è sufficiente per sapere che cos'è la mente, cosa fa la mente. Ah, la mente riconosce, questo è il suo lavoro, quindi la funzione è veramente una specifica da comprendere, e quindi apprende gli oggetti, comprende, riconosce. E siccome quella donna nella prigione in questo incubo era in grado di vedere che lei non poteva uscire da questa prigione, però lei poteva cambiare la sua interpretazione, poteva ridefinirla, darle un'altra definizione. E quindi io sono in una cella, io sono in una grotta, non sono in una cella. E quindi lei ha dato un'altra definizione, non sono in prigione, sono un monaco. E quindi quando leggendo il libro di Lamasap è veramente speciale, veramente fantastico, e sono lettere che sono state scritte ai prigionieri in America e in Australia. Rinpoche mi ha detto di mettere insieme tutte queste 100 lettere e di mettere insieme, di fare un libro, ed è quasi finito. E in Australia e in America lo stanno pubblicando, sarà disponibile, però è veramente molto potente. Ci sono tutti quanti problemi di trasformare i problemi. È come vedere questo incubo come qualcosa di buono. Viene dal punto di vista del mondo, è veramente scioccante. E sono anche, particolarmente in America, sono veramente terribili, sono veramente malevoli. Queste prigioni sono veramente terribili. E quindi Rinpo ci parla esattamente così. Tutto questo capitolo è come vedere la vostra cella e gli yogi in Tibet nel centro non potevano chiudersi per 20 anni a meditare. E quindi perlomeno voi tenete anche del cibo, mentre i meditatori non hanno anche il cibo. E quindi sono così eccitati di trovare delle grotte vuote, e quindi potete vedere voi stessi nelle grotte. Non aveva scritto Rinpoche, però è veramente, qual è la conseguenza di questo? Lei era contenta, molto semplice. E questo è il punto, è che lei poteva cambiare la sua definizione di prigione, ha provato che non poteva un'esistenza intrinseca di prigione nelle ossa stesse, perché lei non potrebbe essere felice se pensava in questo modo. Per cui il punto, quando voi realizzate l'equità nella vostra meditazione, come gli yogi, avete l'assenza di esistenza intrinseca, di grande beatitudine chiara, e focalizzate, familiarizzare la mente con questa meditazione. Quando escono dalla meditazione e vanno nel mondo, vedono le pose, le cattive, tutto quanto, siccome non realizzata la vacuità, sanno benissimo, non sono più intrappolati nel credere a tutto questo dramma che ci sono fuori. Però, ma invece, comunque, le cose comunque funzionano, no? Nello stesso modo in cui avete stabilito. Quindi anche se voi realizzate la vacuità della tazza, come ho detto prima, è un punto importante. Non è che la tazza scompare, diventa un arcobaleno. Comunque potete tenerla in mano e potete bere il tè da questa tazza. Questo non cambia. La vacuità non nega le cose o non elimina le cose. Effettivamente rinforza la loro esistenza. Per cui ogni cosa è vuota di indipendenza, può funzionare. E per tenere il tè. Quindi mettiamo queste due verità insieme. Diventiamo veramente confusi, però è veramente pratico, pragmatico. Quindi quando noi sentiamo la vacuità di esistenza intrinseca della mente che etichetta, che le cose sono etichettate dalla mente, allora dico, posso fare qualsiasi cosa, posso etichettare come mi pare. No, non vuol dire assolutamente questo. Deve comunque funzionare. Quella donna era in grado di fare un'altra storia. Quella donna in prigione, questa cella non è una cella, ma è una grotta. Però funzionava in questo modo. Lei non poteva dire, mette il fuoco, lo posso chiamare grotta. Provate a cercare di meditare sul fuoco, sarete bruciati vivi, no? Perché la funzione del fuoco è quella di bruciare, no? Quindi se volete etichettare in una maniera diversa, sappiamo che questa è una tazza che tiene il tè, non andate nel casalinghe, posso avere un gabinetto, no, quella è una tazza, però funzionare come un gabinetto, un piccolo gabinetto potrebbe funzionare come un piccolo gabinetto. Non è sbagliato chiamarla gabinetto, perché può funzionare se voi avete il vostro vaso da notte sotto al letto, che è la tazza, può essere usato come vaso da nozze può funzionare come un vaso da nozze. Dobbiamo essere flessibili. Quando ero una hippie, per esempio, avevo abbandonato credere tutto, volevo essere qualsiasi, usavo un sacco di droghe ed era veramente una grande esperienza, perché cercavo di essere una brava ragazza, per esempio, no? Quando fumavo tanta Marlboro al giorno fra la maglia e anche prendevo lo spirito, prendevo anche un pochettino di acidi nel frattempo. Non potevo essere di più, quindi dovevo cercare di trovare qualcos'altro, perché avevo tutto, avevo veramente radicale, no? Il punto è questo, che ero completamente stonata, sfumavo tutte le mie sigarette, poi c'era sempre le cenere. Non mettete mai, se la vostra mamma era, non mettete mai le cenere sul tavolo o in una tazza. Però io dicevo, ma perché, chi ha detto che non puoi farlo? Perché no pensare al tavolo? Perché non posso mettere la cenere sul tavolo? È una buona cosa questa. Se è così fondamentalista, il portacenere è un portacenere, veramente una mente fondamentalista. Però avete un panico, un attacco panico, potete usare qualsiasi cosa, ma è completamente chiusa, molto chiusa. Se volete, guardate, potete usare anche il portacenere come una testa, tasta di tè, potete chiamare e cambiare la funzione delle cose, però quando le cose sono veramente decadute, allora lo potete chiamare quello che vi pare. Per esempio, se diciamo, noi possiamo cambiare l'etichetta, possiamo decidere che questo si chiama coltello, e allora definiamo che è qualcosa che tiene il tè, però quando il lavoro che dovete fare, tutti i disegnari nel pianeta che sono d'accordo che si chiama coltello. Magari potete cambiare la vostra mente meglio prima, capite? Quindi il coltello è un qualcosa che serve per tagliare le cose, quindi anche se voi non potete chiamarlo, non funzionerà come tazza. Quindi quello non potete chiamarlo tazza, una goccia, forse potete prendere una goccia alla volta col coltello, però deve avere la funzione che come voi avete stabilito, come definite, è veramente rigoroso. E quindi non potete chiamare qualsiasi cosa con qualsiasi nome, veramente quello è ridicolo. Quindi quando voi siete allo yoga, bevete il tè nella vostra tazza, è la stessa tazza che ha lo yoga, ognuno ha una visione diversa di quello che sta succedendo, perché la loro mente vede in un modo diverso, completamente diverso. Quindi il mantra della grande perfezione, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, deve essere conosciuto come verità. Tayata gata gata, tutto quanto il sentiero del sentiero. Il sentiero può essere descritto in questo mantra, però non ve lo posso raccontare adesso, non posso dire, potete. Buddha viene dalla sua concentrazione e dice molto bene, ha risposto ai suoi stessi pensieri, questo è il sutta del cuore, quello riguarda il sutta del cuore. Avete delle domande riguardo a questo? La cosa che, come si pratica nella vita quotidiana, era molto semplice. Una volta ho chiesto su santità, era molto facile. Semplicemente vedi le cose da un altro punto di vista. Questo è il punto che sto facendo vedere. E semplicemente cercare di guardare le cose da un altro punto di vista. Con una vista mancia rigida, questo è stato completamente gelato in quello, concreto. Tu sei sbagliato. Questa è la funzione di questa mente concreta. E questo egoismo, questa attitudine alla concentrazione su se stessi. Cercate di vedere le cose da un altro punto di vista. Noi dobbiamo, vedete quelle persone che hanno una mente più precisa. Questa donna è un esempio, veramente, da questa donna incredibile, no? Che non va mai sentito dire. Lei ha avuto questa intelligenza, questa capacità. Lei ha visto la prigione da un altro punto di vista, per il suo vantaggio, naturalmente. Questo è il punto. E questa è una mente sana, questa è una mente saggia, quella persona, anche vuol dire che non ha molta rabbia. Esattamente, è questo fanatico e che vuole tutto quanto si accorge del suo genere. E la rabbia è la rigidità che sorge quando pensare quegli altri sono sbagliati, nessuno può cambiare la mia mente. Questa è la cosa mostruosa. Guardate la sofferenza delle persone che non comprendono questo. È semplicemente causato tutta la sofferenza a causa della rabbia ed è rigida nella sua natura. Questa è veramente l'incubo. E quindi se uno deve avere una grande pazienza, pazienza vuol dire essere in grado di sopportare il problema. Questo è il significato di pazienza, essere in grado di sopportare e affrontare i problemi, ed anche era anche in grado di trasformarlo in qualcosa di felicità. Esattamente così, questo è il suo approccio. Questo è veramente una mente molto coraggiosa e forte, e così si può applicare nella propria vita quotidiana. È veramente molto, molto difficile, però è importante farlo. Perché? Perché le cose non hanno un'esistenza intrinseca. Quindi noi abbiamo tutti questi modi di dire, pensiamo a queste benedizioni, cercate di guardare dal punto di vista più della luce, non guardare tutto quanto, vedete, cercate di vedere mezzo pieno, no? Mezzo vuoto. Quando noi siamo veramente tristi, dissoddisfatti e non otteniamo quello che vogliamo e siamo completamente assuefatti dalla sofferenza, siamo abituati a vedere il negativo, vediamo quello che ci manca, siamo completamente assuefatti dall'insoddisfazione. Questo è il dolore dell'attaccamento, e quindi sorge sempre il rancore, la rabbia, il panico. Quella è l'avversione. E quindi, avendo l'attaccamento, quello che non si ottiene, quello che si vuole, è una attitudine coraggiosa di dare il benvenuto. Come posso vedere i benefici di questo? È veramente profondamente saggio, e quindi è intelligente e pratico. Quella donna aveva questa mente così, ma era molto chiaro, è veramente molto chiaro. Quindi per il suo vantaggio non è santo, è semplicemente pratico, e aveva smesso di diventare matta, di impazzire per quello che non aveva. Questo ci vuole molto coraggio per fare questo, perché questo drogato assuefatto che vuole ottenere sempre quello che vuole, l'io. Bisogna avere uno stato mentale ottimista. Quindi cerchiamo di smantellare un po' questi otto preoccupazioni mondane, e quindi di imparare a guardare il mondo da un altro punto di vista, come metodo per eliminare tutte quante le concezioni errate. E quindi, come ho detto, abbiamo discusso all'inizio, proprio a livello superiore, cominciamo a vedere come l'attaccamento funziona. L'attaccamento fa sorgere il rancore e l'avversione. E quindi dobbiamo vedere queste due cose. Un altro modo di mettere queste nell'otto dharma mondani, o le altre preoccupazioni mondane, che sono queste quattro paia, l'attaccamento è sempre lì presente. E quindi quando vado nella mia stanza e è molto freddo, e quindi se sono nella mia stanza, il mio attaccamento ottiene quello che desidero, ovvero una temperatura adeguata, buona, per cui sono molto contenta. E immediatamente appena esco, cioè, istantaneamente l'attaccamento non ottiene quello che vuole, perché c'è il freddo, e quello che succede è un altro modo di mettere, che l'attaccamento invece di avere costantemente essere, mantenere il calore, adesso l'attaccamento cambia la sua attenzione su come interrompere la sensazione spiacevole. E quindi l'attaccamento è sempre lì che continua. E quindi l'attaccamento è di ottenere il caldo e di mantenerlo quando l'avete, e quindi cambiare l'attaccamento che diventa essere liberi dal freddo. E questo porta a tutte quante le anticipazioni. Quindi il mio camminare è soltanto un minuto, ma il secondo che si sente il freddo, quello che la sensazione di la sensazione spiacevole della concezione tattile, della coscienza tattile, c'è questa sensazione spiacevole perché c'è il freddo, e quindi l'attaccamento sorge l'avversione, l'attaccamento mantiene, e adesso c'è l'anticipazione di essere liberi da questa sensazione spiacevole. Come quando, ecco, quando ho un po' di mal di testa, quello che mi sostiene nel dolore è sapere che si finirà. E quindi l'ho utilizzato per 36, pensavo alle persone che non possono interrompere il loro dolore, veramente, ero veramente completamente scomoda, perché la funzione dell'attaccamento è quello di tenere stretto quello che sia, e anche anticipa qualcosa di nuovo, e quindi facciamo molto di questo, non otteniamo tutto quello che cerchiamo di anticipare e trovare, manipolare e controllare per poter ottenere quello che vogliamo, e quindi non finisce mai. E quindi qua la pratica che dobbiamo, molto semplice, è praticare la pazienza, praticare anche la vacuità, come anche con questa donna nella prigione. Molti dei miei amici che sono in prigione, che sono veramente in posti che sono come dei gabinetti, sono totalmente, continuamente sono nella sofferenza, particolarmente coloro che non possono anticipare di poter uscire, quindi sono completamente depresse, sono profondamente depresse, perché letteralmente non hanno niente a cui guardare, non sanno come cambiare la loro mente. Ho molti amici, ho scritto per delle persone di 25 anni, posso pensare a due per esempio. Uno di loro è veramente la persona più dolce del mondo, è nel braccio della morte, in Michigan, e 20 anni fa il governatore ha cancellato il braccio della morte, e quindi sono tutti quanti sono stati diventati ergastolani. E quindi l'ho conosciuto molto, da molti anni, è veramente molto depresso, sempre preoccupata, sempre spera di poter uscire, sempre sta pensando di quello che non ha. Ma se noi comprendiamo che siamo tutti uguali, siamo come noi viviamo la nostra vita, perché lui non sa, gli piace le cose buddiste, è molto dolce, è generale, e si prende cura di tutte quante le persone che muoiono, e è molto gentile, però è sempre triste perché è in prigione, spera sempre di trovare un avvocato che lo aiuta a uscire dalla prigione. E questo da lì, quando aveva 19 anni, ancora in prigione, e quindi adesso ha 45-50 anni, è ancora lì, triste anche. E lui è una persona gentile, una persona veramente molto cara, però non sa come effettivamente imparare, come il mio amico Mitch in Kentucky, è veramente soddisfatto e contento con la sua vita, lui è veramente contento, e quindi fa quello che può fare tra gli altri, è buffo, lavora molto intensamente, si prende cura della sua mamma, del papà, per i suoi figli, è veramente contento. Quindi la soddisfazione è contento, no, non è una cosa noiosa, ma anzi è una qualità molto profonda. Sono entrambi, Mitch è nel basso della morte ed è vicino alla sua morte, mentre invece quell'altro non può cambiare la sua mente. Noi siamo tutti così. E questa è la tragedia. Noi possiamo vedere questo, che se guardiamo oggettivamente, ci sono alcune persone, facciamo un'analisi oggettiva, possiamo dire che il mio amico James, l'altro, lui la sua realtà oggettiva è orribile, perché ha terribile cibo, non ha piaceri sensoriali, non ha molte scelte di quello che posso fare. Oggettivamente non è veramente bello quello che lui vive. E ci sono, guardiamo in un modo oggettivo, ci sono molti soldi, sono belli, hanno una famiglia fantastica. stavo pensando a me, dipendiamo di Dio. Lui è contento, è gentile, è buffo, ha compassione e sta accettando la sua morte, sta accettando la sua realtà, l'ha accettata tanto tempo fa. E quindi è molto contento ed è soddisfatto, è gentile, ha compassione. E questa prigione in Kentucky è veramente vittoriana, è bollente in estate, è freddissima in inverno, è veramente brutta e terribile, però è contento. E poi ci sono delle persone che hanno delle case belle, un bel corpo, molti soldi, una bella famiglia, e sappiamo che questa è la depressione. La depressione sono al di là della solidarietà e continuano a rondolare. Noi sappiamo questo, però non vediamo questo, non vediamo quali sono le cause a causa dell'attaccamento e la incapacità di cambiare la loro mente. Questo è il mondo. È facile che la parola cambia la mente, ma sappiamo quanto è difficile fare questo. È molto chiaro, la felicità non viene dagli oggetti, è molto evidente quando pensiamo in questo modo qua. E quindi dobbiamo imparare cosa, che quando l'attaccamento non ottiene quello che vuole, questo è parte di trasformare i problemi, il minuto che il freddo, quando ho il caldo nelle mie pelle, e mi dico wow, questo è fantastico. Naturalmente non crediamo all'inizio come la persona in prigione, io sono nella grotta, come la donna in prigione, diceva, io cambio l'interpretazione di questo. Un altro approccio con questo che ci può aiutare per comprendere il karma e la purificazione. L'ho menzionato un mio amico Roger, non Roger quello che sta con la meditazione, il meditatore, quello che ha meditato per 30-40 anni, per 3 anni, 4 anni, sono andato dentro e fuori dai ritiri. A un certo punto ha avuto un'incredibile disperazione, arroganza e rabbia, ed era veramente stressato da questa cosa qua. E quindi è andato a parlare con il Rinpo, ci sono messo, ha riso, e ha detto fantastico, la spazzatura deve uscire, lo sporco deve uscire. Se noi compriamo, questa è l'idea della purificazione, quindi possiamo comprendere questo. Se voi andate in palestra e vedete le persone che hanno eliminato chili e così via, si dice wow, voglio diventare così, e quindi la palestra aiuta, quindi vado in palestra. Quindi andate a casa, non potete credere quando scoprite che avete dei muscoli che non pensavate neanche di avere. Non è vero, forse non avete mai pensato di essere così, però la cosa più interessante è che voi non avete un attacco di panico, non andate, sapete benissimo che il dolore è un buon segno. Quando andate in palestra è così ovvio. E quando andate, se digiunate, sapete benissimo che il corpo comincia a fare cattivo odore, arruttate, viene cosa. E perché tutte quante le sporcizie viene fuori? Perché non sappiamo, siamo disperati come dei bambini, non possiamo sopportare con le sensazioni spiacevoli. Non c'è niente di orribile, è proprio un profondo disagio o malattia che abbiamo, per cui dobbiamo praticare, interpretare le cose in un modo diverso. Quindi un altro modo è, se voi siete buddhisti, e questa è la tua domanda? Eri qua, Giulia? Cancellate, sto confondendo. Giulia, quando, come vivi nel dolore, possiamo vedere quanto è intenso questo con gli esempi dei bambini, con i nostri bisogni. Quando il freddo colpisce la vostra pelle, quando noi applichiamo con delle cose piccole, non dobbiamo aspettare nell'esercizio della morte, non dovete aspettare quando il vostro marito vi lascia, non quando avete il cancro. Questi sono dei punti veramente molto semplici. Non dobbiamo evitare i problemi, sappiamo che vengono comunque come la pioggia, quindi dobbiamo essere pronti per questo. Capite quello che voglio dire? Dovete praticare con le cose da bambine, no? Ecco, quindi essere stressati per la temperatura che cambia, quindi oh, è freddo, oddio, non posso riuscire a vedere un po', che vedere cose così piccole. Dovete cambiare quella mente lì, in quel momento veramente profondo. Quindi dovete vedere come purificazione ogni volta che vedete la tecnologia del karma, ogni millesimo di secondo di sensazioni piacevoli è il frutto di virtù precedente. ogni millesimo di secondo di sensazioni spiacevoli è il frutto delle non virtù del passato, per cui ogni volta che sorge una sensazione spiacevole si esaurisce quel seme, si esaurisce quel frutto, si chiama purificazione. Wow, fantastico! Quindi, oh, quel karma negativo si è esaurito. Quello, se è il vostro corso karma, che è abbastanza difficile, se abbiamo veramente una cosa logica, un'interpretazione logica, è veramente un metodo molto potente per sopportare i problemi. E questo è il punto che dicevo con Giulia, è veramente difficile da vedere, ma il dolore più grande che noi abbiamo è a causa della disciplina mentale, a causa dell'attaccamento e dell'avversione, è veramente una cosa che sembra scioccante per noi. È la nostra interpretazione di questo, e quindi è veramente scioccante sentire questo, e quindi possiamo cambiare la nostra interpretazione. Quindi questo è trasformare i problemi in felicità con esperienze intense, ci vuole molto tempo, però è questo quello che stavo dicendo tutti i tutori adesso, anche imparare dei metodi per cercare dei modi per di vedere il vostro dolore in un modo più diverso, ed è veramente intelligente, molto saggio fare questo. Quindi cerchiamo di supportare le piccole cose, cerchiamo di supportare le piccole cose che succedono, i piccoli dispiaceri, quindi vedere, non ha, dobbiamo vedere che non hanno un'esistenza intrinseca ed essere contenti di averla, perché se è un momento di infelicità è il frutto di non virtù che si sta esaurendo. Questo è un po' un oggetto, la spazzatura deve uscire, lo sporco deve uscire. Quindi esattamente allo stesso modo quando uscite dalla palestra, quando sono andato a fare le arti marziali, mi aggestavo tutti i giorni e tornavo a casa che ero completamente esaurita, ma la mia mente era contentissima. Ok? Quindi quando voi siete stanchi da lavorare, non possiamo sopportarlo. Ecco perché è interessante. Una, il corpo è stanco. Perché gli ho detto che la mente che è completamente stressata. Questo è il punto, perché se il corpo non lo mettiamo in nessun dubbio, quindi assumiamo, adesso sono stressato. Quindi, siccome abbiamo un'esperienza non piacevole con il corpo, lo siete mentalmente stressate. Quella liberazione è che potete cambiare la vostra mente e decidere, pensare in un modo diverso. Non dobbiamo fare quando siete innamorati di qualcuno, vedete, tutta la notte a parlare con Ron. Tutta la notte, quando abbiamo questo attaccamento c'è questa cosa. Voi andate la mattina dopo completamente in bris. E non è vero o no? È vero, hermosa, che la stanchezza è la vostra interpretazione, anche la stanchezza è l'interpretazione di questo. E quindi è molto ovvio che dovremmo essere imbarazzati. E diamo tutto questo scontato, abbiamo questa mente che la possiamo cambiare, vedere le cose che normalmente non sono buone come buone. E quindi vedere come purificazione, e quindi noi possiamo fare queste cose, veramente un metodo abile. E Buddha non ha inventato, non è creatore, io invece penso che sia veramente bravo a avere un sacco di buoni metodi. E quindi ogni volta che noi pensiamo per quale motivo fai questo, non è moralista, ma è pratico. La conclusione è che potete essere più felici a lungo termine, purifichi anche il tuo karma negativo. Quindi naturalmente ti aiuta a diventare più compassionevole per gli altri, perché il vostro cuore si apre, e quando la vostra mente è rigida e volete il vostro attaccamento, non riuscite ad andare più in là del vostro naso, siete completamente bloccati nella vostra sofferenza e dovete cercare di diminuire la vostra rabbia, il vostro rancore. Allora piano piano il vostro cuore si apre, e quindi in questo modo qua vi avvicinate di più agli altri. Questo è veramente molto chiaro, molto chiaro. Ecco perché la compassione da sola non è sufficiente, come dice, bisogna fare le cose per bene, non è sufficiente. La saggezza viene ogni volta che distruggiamo una parte del nostro egoismo. Sono le 5:30. Facciamo un breve intervallo. Really? today, Saturday. Yes. Avete delle domande? Avete delle domande? Per favore. Giulia.
I have a question about purification. When I met Lama Zopa, he told me, as the same that you said, that it's good that you have pain, the disease, etc., because you are purifying. You should be happy.
But,
and then, exactly, I don't know, sometimes, you know, it's difficult for me to keep the middle way, because sometimes you can get very, you can go very far, kind of Catholicism, and you are out of flagellation. I think, ah, it's so good that I'm suffering because I'm purifying, and then to be happy about, so it's difficult for me to manage.
È difficile riuscire a gestirmelo. Questo è un punto per andare più in dettaglio riguardo, e che lo rende più difficile. È veramente l'esperienza.
For me it's difficult to accept that such a suffering, that fortunately I had less and less, is purifies me. It's difficult for me to think as well about other lives.
Anche ad altre vite. Allora, il carne è una cosa difficile per te, le altre vite è difficile, questo è quello che stai dicendo.
It's hard for me to think, to accept, pensare, to accept that, to accept the pain,
che il dolore.
No, this I can accept, but it's difficult for me to accept the pain in order to get a future life, because sometimes the pain is strong and I just think about my present life.
Penso a questa vita. Naturalmente tutti quanti noi pensiamo a questa vita, delle vite future, certo che è difficile, non è completamente normale, però voglio chiederti prima. Tu stai dicendo che non ti piace la visione della futura della mente, perlomeno teoricamente.
Yes.
Ha senso per te, quindi ci sono due cose, no? Questo è quello che ci vuole in Buddha Zeus. Ci sono due cose: una è se noi abbiamo questa fiducia nel sentiero e nella continuità della sentiero, nella karma, nella reincarnazione. Questo deve essere la base da dove noi cominciamo la nostra pratica, da questo punto di vista. E quindi poi noi sappiamo teoricamente che la tecnologia della nostra felicità è infelicità, e sappiamo che la felicità è il frutto del virtù del passato, e la felicità negative portano negative, e quindi il problema grande è, come dicevo prima, è che noi siamo completamente, appena sentiamo questo, come Max dice, non possiamo sentirlo come punizione. Ecco, questo è come se la punizione, è questo come noi lo sentiamo, e questa è parte della sofferenza per noi. E poi dice, ah, devo essere veramente una persona terribile. Questo è il pensiero che noi pensiamo, questo è veramente automatico, perché questa è la funzione dell'afferrarsi a sé. Questa visione dualistica, questa visione di punizione e di premi, noi abbiamo creato questa visione. Non dobbiamo dire che la madre cattolica o ebrea è semplicemente, quando abbiamo, è semplicemente, non dobbiamo dibattere con questo. Dobbiamo dire cosa vuol dire il karma. Quando dice 27 volte di Buddha non è il creatore, Buddha non è colui che pulisce, non è colui che ti premia, e karma è una legge naturale, nessuno l'ha fatta, nessuno la programma, esattamente come la si sente, è molto profonda nelle nostre ossa. E quindi dobbiamo cercare di essere chiari con noi stessi e cercare di comprendere questi pensieri, sentimenti nevrotici. Quindi più cominciamo a comprendere la teoria, e quindi piano piano praticando diventa qualcosa, come tutti quanti noi sappiamo, praticare rendere perfetti. La pratica è un modo di dire, i tibetani dicono che niente viene più difficile della pratica. Interessante, ci vuole, non c'è niente che diventa più difficile della pratica, niente. A modo di dire, che tutte le cose diventano sempre più facili man mano che si pratica. Questo è come sentire questi sentimenti. Noi abbiamo sempre sentimenti piacevoli o spiacevoli, e siccome noi abbiamo attaccamento, per esempio c'è l'assuefatto dentro, il drogato dentro, che cerca di trovare le cose che ci portano un piacere, tutto quello che cerchiamo di trovare delle cose che portano piacere, ma in realtà incontriamo delle che ci portano a dispiacere, perché vogliamo soltanto le cose piacevoli. Quindi quello che noi noi vogliamo l'attaccamento e noi siamo assuefatti, drogati per questo. E quindi è facile, è chiaro che è duro quando le cose, i sentimenti spiacevoli vengono, e pensare che siano buoni sembra veramente una cosa, dico, ma cosa stai dicendo? Sembra che è come autoflagellarsi, ma in realtà è come se noi meritiamo questo. Dobbiamo pensare veramente, interpretare in un modo molto chiaro le cose che non c'è. Questo aiuta tantissimo la mente. E nel frattempo, una volta, quando mi ricordo quando sono andata la prima volta a Copan, ho incontrato Lama lì l'anno precedente, cercavo di essere una brava buddista, e quindi mi ricordo che mi è venuto la diarrea o qualcosa che è abbastanza comune in Nepal, e quindi ho pensato, ah, non devo, devo soffrire con questo, ero veramente malato ed ero veramente molto malato, e Lama mi dice, prendi una pillola, e lui dice, oh, dice, questa è una cosa facile da fare, e pensavo di dover soffrire, sono negativa, devo soffrire, è una visione ridicola, ma prendi una pillola, no? E quindi se puoi prendere un antidolorifico, prendilo, ma se non puoi, ecco quando comincia la pratica, capisci? Quindi non dovete sentirci colpevoli ed essere di fondamento, devo soffrire, questo è completamente spazzatura pensare in questo modo, però particolarmente quando non possiamo cambiare come la prigione, lei non aveva la scelta, se tu hai il dolore tutte le volte non hai la possibilità di scegliere, capisci? Quindi ecco quando noi abbiamo un po' di scelta, quando abbiamo un po' di freddo, cerchiamo di accettarla, quindi così possiamo piano piano cambiare e accettare anche le cose più grandi. E siccome noi non abbiamo la pazienza, comprendiamo per esempio che se voi coltivate il giardino, se avete un sacco di cose verdi lì, pieno con le erbacce, c'è una totale sconfusione, cominciate a lavorare nel vostro giardino, dovete togliere via tutte queste erbacce prima ancora di coltivare i propri fiori. Quando comprendete il processo di far crescere il giardino, quando avete la visione di quello che sarà il futuro, quello vi incoraggia, e quindi vai lì fuori, togli via tutte quante le erbacce, e sei completamente sporco, e dice, oh, sei completamente sorprendente, sei completamente sporco, no, sto facendo un lavoro, sono così, sto portando completamente il mio giardino che sarà bellissimo. La stessa cosa quando torni, guardate, grasso come eri prima, ma però con un grande dolore, ma sei contento perché sai che l'attaccamento del truccato è quello che vuoi, la felicità adesso in questo momento. Quindi noi confondiamo quel piacere sensoriale buono, è completamente sbagliato, e quindi dobbiamo essere veramente intelligenti come interpretiamo tutte quante cose. Dobbiamo avere pazienza, e quindi non c'è assolutamente niente di anticipare il risultato finale, quello che ci darà l'entusiasmo. E quindi parliamo delle sei perfezioni, abbiamo l'aiuto, no, tomorrow. We got tomorrow morning. Allora parliamo delle sei perfezioni domani. Dobbiamo praticare, avere questo. È come se noi abbiamo una mappa, non pensiamo che è una mappa. Se noi guardiamo questo lama, abbiamo fiducia in questo sentiero, nel sentiero buddista, il nostro sentiero, che è il vostro sentiero. E quindi abbiamo tutta questa mappa, e dall'inizio questo livello, questo livello, quest'altro livello, è abbastanza consolante. E quando pensate, se voi, anche se avete una cosa, anche se dovete guidare per un'ora, se voi non aveste la mappa, potete guidare per settimane ed essere completamente persi. Pensate a questo, e sarete completamente stressati perché non sapete dove andare, non sapete quando dove venite, non sapete dove siete. Questo è veramente deprimente. Ma se tu sai che devi guidare fino all'Australia, hai la mappa, non ha importanza quanto ci vuole, perché puoi controllare il tuo percorso. La mappa è un concetto veramente interessante. E questo, l'AMRIM è una mappa, anche se cominciate a diventare un dottore, ci vogliono 7 anni, avete una mappa, sapete dove dovete andare, dovete prendere i vostri progressi man mano che passa il tempo, e potete anticipare il risultato. È un lavoro in movimento, è un lavoro progressivo, non c'è assolutamente niente di anticipare, di migliorare, comprendere la vacuità ci incoraggia con l'anticipazione. C'è cercando di vedere il risultato finale, e così si gode anche nel percorso. No, ma l'essere dei junkie, dei drogati, degli esseri fatti, no, cioè, siccome ho una sensazione piacevole, allora tutto quanto deve essere buono. Ma questa è l'altra regione, come per esempio del pescatore, che a causa del carro passato e l'uccide, sorge il piacere nel pescare. Non tutto quello che porta ad avere un piacere sensoriale è una cosa positiva. Le sensazioni piacevoli non sono una felicità valida, però dall'altro lato, se voi lavorate nella vostra mente, vedete i problemi, li interpretate in un modo corretto e cercate di fare la purificazione, e quindi è come togliete via l'erbaccio, sarete contenti intellettualmente, sarete contenti, magari non avete una sensazione di piacere, però siete contenti nella vostra mente, magari avete tornate dalla palestra, siete completamente contenti perché siete in avete dolore, ma per questo, capite quello che voglio dire, noi siamo completamente assuefatti dai sensazione piacevole. Quando usciamo dalla palestra siamo completamente contenti dopo aver fatto ginnastica nella palestra, perché tutto quanto è la interpretazione dei nostri, dobbiamo essere veramente molto intelligenti con noi stessi e non seguire le nostre sensazioni come dei bambini, è veramente molto potente. Abbiamo un itinerario, dobbiamo finire alle 6:30. No, sono completamente sbagliata. Abbiamo un intervallo adesso e poi abbiamo mezz'oretta di intervallo, ok? Elisa?
Dopo cena dov'è la cena? Ah, è vero, ma io non ci vado. Sì. No, io vado a casa mia mamma. No, ma io vado a casa mia mamma perché poi domani è tutta la mattina e poi il pomeriggio, poi vado a Firenze domani.